Daniele Daino, buon pomeriggio Daniele.
Sì, ciao, buon pomeriggio a tutti voi.
Allora, è una vittoria indubbiamente importante per la squadra di Stefano Pioli, visto anche quello che succederà domani tra Inter e Atalanta. Che tipo di risposta è stata, Daniele, questa per la squadra di Stefano Pioli?
Beh, intanto ho incontrato una squadra importante, una squadra che fa del ritmo e dell'organizzazione le armi migliori. Insomma, il Verona quest'anno sta facendo un campionato sopra le righe, eccezionale, per quella che è la disponibilità di una rosa un po' ristretta. E quindi questa era una partita che doveva far capire, tra l'altro il Milan veniva a giocare a Verona con tantissime assenze, insomma gli undici che sono scesi in campo non, penso che non si siano mai visti dal primo giorno di quest'anno, quindi c'erano tanti problemi ad affrontare questa partita, ma il Milan ci è andato con la mentalità giusta, la mentalità di voler vincere la partita, e penso che l'abbia fatto meritatamente, perché il Verona non ha quasi mai tirato in porta, penso una volta sola, insomma, e quindi la dimostrazione che il Milan è sceso in campo per fare una partita importante, e questi tre punti sono una risposta forte, nel senso che anche il Milan non vuole perdere comunque di vista l'Inter, anche sul discorso scudetto, perché se oggi il Milan non avesse fatto il risultato e l'Inter, insomma, nella partita che giocherà lunedì fa risultato, dopo i punti iniziano a diventare veramente tanti, e recuperarli una squadra come l'Inter che deve preparare solamente una partita alla settimana, penso che sarebbe stata dura per il Milan, come potrebbe essere dura anche per la Juve, che Juve stessa comunque non molla neanche lei, perché ieri vincendo con la Lazio comunque ha dato dimostrazione di volerci provare fino alla fine, insomma, quindi sarà un campionato bellissimo fino alla fine da questo punto di vista.
Ecco, Daniele, tu citavi poi una formazione anche abbastanza atipica, complici di tante assenze, c'è stata l'assenza quasi anche un po' dell'ultima ora di Theo Hernandez, che poi di fatto non è andato nemmeno in panchina ma direttamente in tribuna. La risposta che più ti è piaciuta nei singoli, perché poi andando a vedere un po' La formazione, no? Dicevamo, è un 11 abbastanza strano: Donnarumma, Calabria, Tomori, Romagnoli, Dalot, Meite, Kessié, Salemakers, Krunic, Castiglieco e Leao. Di questi, chi sicuramente ha fatto magari quel qualcosa in più che magari non si era visto nelle recenti uscite o comunque nell'ultimo mese del Milan?
Ma guarda, io non mi sento di dare un nome, ma semplicemente perché, insomma, ripeto, dietro un'emergenza del genere, anzi, va elogiato tutto il gruppo, tutti quei giocatori che a oggi hanno trovato meno spazio, e quindi mi piace proprio elogiarli tutti, perché a prescindere dal singolo che può aver fatto qualcosa in più nella partita, tipo oggi, però poi nell'insieme mi va proprio di premiare tutto il Milan, insomma, c'è da fare dei grandi complimenti a tutti i ragazzi, a Pioli, a chi ha giocato meno. Queste sono le belle risposte, ma ci ha un po' abituato, se vogliamo, alle emergenze. Il fatto proprio che manchino i leader della squadra, insomma i giocatori più importanti, rappresentativi, insomma il Milan quando ha questi tipi di problemi, soprattutto quest'anno, ha dimostrato di tirare fuori quel qualcosa in più motivazionale. Molto probabilmente è questa la chiave, secondo me, di questa grande prestazione nell'emergenza, è che ci sono degli obiettivi chiari al Milan, no? E quindi la squadra vuole provare, a prescindere dalle defezioni, vuole provare fino alla fine a rendere grande questa annata, che fino ad oggi è stata un'annata veramente strepitosa da parte del Milan. Cioè, io la chiave della lettura la trovo lì, nell'unità di intenti, nel gruppo, la società stessa, insomma, tutto va dietro a dei principi che sono quelli di riportare il Milan dove merita, e quindi di minimo l'ingresso in Champions League.
Ecco, quindi a fronte di questo ragionamento, Daniele, dovesse poi confermarsi questa classifica a fine stagione, quindi con l'Inter che vince lo scudetto e il Milan secondo, magari anche con un distacco che può essere inferiore a quello attuale di 6-3 punti, come definiresti tu la stagione del Milan? Perché poi, ad esempio, Pioli più volte ha detto un anno fa nessuno avrebbe mai immaginato che saremmo potuti essere a questo punto dell'anno messi così. Ecco, tu invece come definiresti la stagione del Milan dovesse terminare oggi? Ecco.
Beh, se dovesse terminare oggi così, insomma, la stagione del Milan sarebbe è come dire aver vinto lo scudetto, ma perché non ci dobbiamo dimenticare, e bisogna essere onesti e corretti, qui c'ha ragione Pioli, a sottolineare dov'era il Milan, che cos'era il Milan prima di questo 2020 strepitoso, no? E questo anche inizio di 2021, che con qualche problema comunque il Milan si è rimesso comunque a marciare. Un'annata veramente strepitosa, che chiunque insomma è dentro l'ambiente del calcio insomma ed è analizza in maniera corretta la situazione del Milan, e quindi il percorso del Milan è un percorso stellare, straordinario, fatto di valorizzazione di tanti giocatori. Çalhanoğlu, che prima stava, oggi è un trequartista tra i migliori nel panorama nazionale nostro, ma non solo lui, la crescita di Theo Hernandez, di Calabria stesso, che giocava con tanti alti e bassi. Tanti giocatori si stanno valorizzando nel Milan, il loro valore ovviamente è aumentato. Questa dimostrazione di un grande lavoro, di un lavoro di una società che sta tornando insomma a lavorare come il Milan aveva sempre abituato i suoi tifosi. Insomma, ci sono tante cose che fanno intendere che il Milan insomma sta tornando quella società forte, ma forte non solamente per il nome, ma forte anche nei risultati. Questo è quello che volevano i tifosi e questo è quello che sta facendo il Milan. Quindi, se finisse così il campionato, insomma, grandissime lodi giustamente vanno fatte sia alla parte tecnica, staff tecnico, ma anche ai dirigenti, Paolo Maldini, Gazidis, tutti.
Ecco, a riguardo però siamo al 7 marzo 2021, preoccupa un po' la situazione legata rispetto a due contratti in particolare, Donnarumma e Çalhanoğlu, perché sono due giocatori che se volessero poi si potrebbero già mettere d'accordo con un'altra squadra essendo a scadenza di contratto. Da tifoso, da comunque addetto ai lavori, preoccupano secondo te queste due situazioni all'interno poi di Milanello?
Ma certo, si parla di due giocatori, Donnarumma tra l'altro ancora di più, no? Per la giovane età e per il ruolo che ricopre, perché insomma trovare un portiere all'altezza di Donnarumma io
quasi
la vedo
impossibile.
Veramente è quasi impossibile, la vedo complicata. Ma io anche lì sono molto molto fiducioso, ma molto fiducioso perché gli stessi giocatori secondo me hanno capito e stanno respirando un'area nel Milan totalmente differente, quindi la volontà, quello che sarà fondamentale è la volontà dei giocatori. Io non penso che questi giocatori possano guardare, lo voglio dire proprio sinceramente, lo penso veramente, cioè l'euro in più, uno tenendo presente la grande difficoltà insomma che il calcio, anche il calcio sta vivendo come tante aziende in questo delicatissimo momento del coronavirus, insomma questo anno drammatico, certo, che ha colpito l'Italia e quindi tutta l'Europa, quindi ha colpito anche il calcio, e quindi nelle valutazioni questi giocatori qua secondo me conterà molto quanto loro vogliono rimanere al Milan. Quindi se loro sono desiderosi di sposare il progetto Milan e andare avanti col Milan, io penso che non ci sia problema a trovare l'accordo.
Ecco, tra l'altro Daniele, adesso torna anche l'Europa, quindi sicuramente una vetrina molto molto interessante, visto anche l'avversario, ovvero il Manchester United, che tra l'altro tra poco giocherà con il Manchester City in un derby, insomma, inglese niente male. Come arriva a questo punto il Milan alla gara con lo United? Perché il sorteggio delle due italiane, diciamo, poteva essere indubbiamente più favorevole, in particolar modo quello del Milan, perché pesca il Manchester United. C'è la sensazione, secondo te, nonostante poi le tante assenze, perché mancherà soprattutto l'uomo delle grandi serate, Ibrahimovic, senza Ibra questa è una squadra che comunque può provare a passare il turno contro lo United?
Ma io dico che lo United insomma non è più lo United, no? Che ci aveva abituato, così un po' come il Milan, no? Anche lo United ha perso un pochettino di come posso dire, un po' di appeal, no? Ci aveva tutti abituato ai tempi d'oro, insomma una società sempre all'altezza della situazione, soprattutto in Champions League. Ora il Manchester che va a incontrare ovviamente non è il Manchester di quei tempi, è un Manchester giovane, fatto anche il Manchester di tanti giocatori giovani, di tante scommesse. Io dico che questa è una partita bella, insomma, il Milan che possa ritornare a giocare col Manchester fa rivivere un attimino, no, quei grandi match europei che ci aveva abituato il Milan, e dico che il Milan ci deve arrivare in maniera molto molto serena, convinta dei propri mezzi e giocarsela a viso aperto, a me piace dire, in queste partite qua, nel senso che bisogna proprio andare in campo, questo mio pensiero, liberi e concentrati del fatto che insomma è una partita bella da giocare. Il Milan in tal senso ha tutto da guadagnare, in parte anche qualcosa da perdere, però l'essere ritornato a giocarsi partite così non può soltanto che far bene al Milan. Quindi al di là dell'assenza di Ibrahimovic, penso che scenderà in campo proprio motivato del fatto che insomma intanto è importante per passare il turno, ma poi proprio per il fascino di giocare contro il Manchester. Penso che le motivazioni, a prescindere da chi scenderà in campo, saranno altissime.
Questo indubbiamente. Daniele, prima di salutarti ti disturbo anche su quello che sarà magari il match di questa sera, perché poi tu hai vestito entrambe le maglie, quella del Bologna, quella del Napoli. C'è una situazione particolare intorno a Gennaro Gattuso, ormai c'è un silenzio stampa che va avanti da settimane, visti anche i risultati molto altalenanti della squadra azzurra. Quello di Gattuso, secondo te, ormai è un percorso finito, cioè a prescindere dal risultato finale della stagione, Champions o non Champions, è un percorso che si interromperà a prescindere tra Gattuso e il Napoli?
Ma guarda, non essendo dentro, ma guardando quello che sta capitando al di fuori, no? E quindi tutti i rumors e tutte le situazioni che stanno avvenendo intorno al Napoli, intorno al mister Gattuso, sicuramente fa pensare che De Laurentiis a fine anno, un po' conoscendo anche il presidente, no? Come ci ha abituato, quando decide una cosa e quando fa trapelare alcune situazioni fuori dagli spogliatoi, quindi dall'ambiente Napoli interno, sicuramente la posizione di Gattuso non è solidissima. Poi certo, mancano tante partite. Io dico che il Napoli, se dobbiamo analizzare la stagione del Napoli, ha fatto benissimo la prima parte, insomma, era partita benissimo, però poi c'è anche da dire e da tenere presente alcune considerazioni, che ha fatto a meno di giocatori che in teoria dovevano fargli fare salto di qualità. Uno tra tutti è proprio l'attaccante Osimhen, che ha giocato pochissimo, sì. È stato tanto infortunato, e se andiamo a vedere come è strutturato il Napoli, soprattutto davanti, soprattutto nella parte centrale, è l'unica alternativa, a parte il giocatore che giocava alla SPAL, Petagna, grazie che non mi veniva il nome, a parte Petagna che può ricoprire quel ruolo, ovviamente con caratteristiche differenti da Osimhen, e a parte Martens, che anche lui per me è stato fuori per infortunio tanto tempo, diciamo che il Napoli in quella zona di campo era un po' scoperta. Poi aggiungo anche che un giocatore tra tutti che doveva dare sostanza, fare filtro e doveva essere l'uomo in più del centrocampo, e mi riferisco a Bakayoko, sembrerebbe essere il fratello del fratello di quello che avevamo visto al Milan con Gattuso. E quindi nell'andare a analizzare la stagione del Milan, del Napoli, contano molto queste cose qua. Poi certo, in una stagione anche l'allenatore sbaglia, ma anche l'allenatore le azzecca, ci sono alti e bassi da parte di tutti. Cioè anche l'Inter, che è prima in classifica con Conte, a oggi iniziano un po' di elogi, no? Certo. Stanno iniziando nuovamente a elogiare Conte, ma giustamente, perché quando fai i risultati, no, poi la medaglia si gira. Però io non mi voglio dimenticare che Conte è stato messo un pochettino anche lui sul banco degli imputati, no?
Sì, soprattutto dopo le iniezioni, esatto, dalle coppe.
Però la differenza qual è? La differenza è la società. Quindi la società, se decide di investire su un allenatore, anche quando qualcosina non va per il verso giusto, non è che fai cadere tutto il castello, no? Cioè, certo, delle due dovresti rafforzare l'ambiente, e quindi la carta stampata, tutto l'ambiente, i giocatori stessi, facendo capire che questo è un progetto che si è costruito e continuerà intorno a Gattuso. A me sembra che il Napoli non abbia mai lavorato con questi criteri. Allora, che tu ti chiami Napoli, che ti chiami Bologna, Juventus, Inter, ma se le componenti non viaggiano nella stessa direzione, capisci bene che il tutto diventa difficile. Quindi non è questione di allenatore, un allenatore più bravo dell'altro, è questione che oggi, per fare bene nel calcio europeo e italiano, tutte le componenti devono essere organizzate e andare dritto verso quella strada lì. Questo è il mio pensiero.
No, assolutamente, un pensiero tra l'altro che io condivido, caro Daniele Daino. Io a questo punto ti saluto, ti ringrazio per essere stato con noi in questi 20 minuti post partita del Milan, e tra l'altro, insomma, adesso, come dicevi tu, ci sarà una bella sfida tra due giganti un po' addormentati dell'Europa che contava, Milan e Manchester United. Grazie Daniele.
Grazie a voi, buona serata e buon lavoro, grazie.